Io spero che più o meno, nonostante sia passato un mese, così qualcosa ancora ci ricordiamo su quanto era stato detto circa gli atti in generale, la loro un po' dinamica interna, la loro struttura, eccetera, eccetera. Perché oggi vorrei dedicarmi a un testo che richiede tutto il tempo, dunque non vorrei dover ripetere cose introduttive. È un testo naturalmente molto bello, come sempre dico, che è il testo del capitolo 2 degli Atti, dal versetto 1 al versetto 13. Testo conosciutissimo, il testo della Pentecoste, il racconto di Pentecoste, e se volete il titolo un po' scelto per questo testo è l'anima della Chiesa, cioè un po' da dove arriva tutto ciò che essere Chiesa può significare, tutto ciò che poi si fa, non si fa, si discute, siamo d'accordo, non siamo d'accordo, si organizza, non si organizza, eccetera, da dove. Allora leggo il testo. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Si trovavano allora in Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita, perché ciascuno li sentiva parlare la propria lingua. Erano stupefatti e fuori di sé per lo stupore dicevano: «Costoro che parlano non sono forse tutti Galilei? E com'è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto, dell'Asia, della Frigia, della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, stranieri di Roma, ebrei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio». Tutti erano stupiti e perplessi, chiedendosi l'un l'altro: «Che significa questo?» Altri invece li deridevano e dicevano: «Si sono ubriacati di mosto». Questo è il testo che certamente abbiamo sentito 6 milioni di volte. È un testo con una musica molto particolare. I primi capitoli di Luca, degli Atti scritti da Luca, lo dicevo credo già l'altra volta, sono capitoli che si chiamano molto stereotipati, cioè costruiti su degli schemi rigidi, non hanno assolutamente la preoccupazione di raccontare degli eventi che sembrino vivi, vitali, eccetera. Sono una raccolta di quadri, cioè è come se uno entrasse nel corridoio, praticamente fino al capitolo 9 è come entrare in un corridoio dove ci sono tutti i quadri appesi. Allora uno passa da un quadro all'altro e ogni quadro è fermo. Dal capitolo 9 in poi comincia invece la storia, e allora ci sono tutte le cose che avvengono, non c'è più niente di fermo, ci sono tutte storie in movimento, nomi, persone, cose, trighi, vicende, prigionie, liberazioni, cose, tutta una serie di agitazioni, no? E non a caso i primi capitoli, quelli fino al 9, all'11, ma insomma quelli fino al 9 sicuramente, riguardano Pietro, mentre gli altri riguardano Paolo. Non a caso dico, perché queste due figure nella Chiesa, oltre a quello che sono, no? Pietro e Paolo come persone di cui sappiamo, sono per Luca le due immagini delle due dimensioni della Chiesa, no? Pietro è la stabilità, la roccia, la permanenza nel tempo, la fedeltà alla memoria, se volete la fedeltà alla promessa matrimoniale, il fatto che ogni mattina uno ridice il proprio sì a una storia, a un rapporto. Allora, Pietro è questo aspetto e Paolo è, come dire, il pizzico di follia necessario perché questo sì non diventi un'abitudine, quindi è agitiamoci, vediamo, troviamoci, abbiamo un altro problema, c'è un'altra storia, c'è un'altra cosa da fare, sistemiamo la casa, mandiamo un'altra scuola ai figli, cambiamo quartiere, forse cambio lavoro, eccetera eccetera, no? Cioè tutto quello che dall'esterno viene dentro, entra, cambia, trasforma, no? Allora queste sono le due figure per Luca. Allora, i primi capitoli sono dei quadri perché sono i punti fissi, sono quello che uno non si deve dimenticare, perché sennò a un certo punto non sa più chi ha sposato. E i capitoli invece di Paolo sono tutto quello che succede se uno non si dimentica, e che succede fuori, tra virgolette, nel senso che succede altrove, no? Per questo Paolo è l'apostolo dei gentili, dei pagani, no? Allora, questo è un po' lo schema. Quindi Pentecoste fa parte di quelle cose, così come il testo del capitolo 1, l'ascensione che avevamo letto l'altra volta, è uno di questi quadri che uno dice: ragazzi, questo è da non dimenticarsi, se no il resto non sta in piedi. Poi possono essere diversi problemi, possono cambiare le situazioni, la gente invecchia, i rapporti cambiano, le storie crescono, noi abbiamo stagioni diverse nella nostra vita, i problemi che ci vengono posti sono diversi, tutto questo accade per la Chiesa di tutti i tempi, ma cambiando le situazioni comunque questo è ciò che è la fedeltà iniziale, no? È ciò che ci siamo promessi, per cui affrontiamo insieme questa vicenda. Spero sia chiara l'immagine. Sì. Allora, quindi va letto in questo senso, no? Il quadro è molto statico, c'è questo proprio questo quadretto, infatti è una delle scene più rappresentate della scrittura, rappresentate nell'arte proprio, no? Non solo perché è importante, ma perché è facile da rappresentare, nel senso che è proprio bellina, no? Tutti gli apostoli con la Madonna in centro, con queste lingue di fuoco, fa un bel effetto scenico, non so come dire, perché il racconto stesso è una scena, no? È un quadro. Detto questo, allora, la prima questione da dire è un piccolo chiarimento storico, perché non so se tutti voi avete questa notizia, quindi un'informazione su che cos'è Pentecoste, perché sicuramente ne abbiamo parlato 2000 volte tutti, magari la sapete già tutti, ma io vorrei essere sicura che lo abbiate, sennò questo testo non si capisce. Cos'è la Pentecoste? Qui mi riferisco alla Pentecoste di cui scrive Luca, non alla nostra Pentecoste. La nostra Pentecoste è la memoria di questo avvenimento. Solo che in questo avvenimento di cui noi facciamo memoria celebrando Pentecoste, Luca dice: mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, il che significa che c'era una Pentecoste prima, perché non è che lui sapeva che noi avremmo celebrato Pentecoste, allora dice, per capirci, quel giorno che voi fate Pentecoste, non è questo il ragionamento, è che c'è una Pentecoste ebraica, come per la Pasqua, anche per la Pentecoste noi riprendiamo una festa. Allora, è molto bella la storia di questa festa ebraica, quindi su questo vi vorrei dare due informazioni che non sono sicura se tutti avete. Perché nasce come festa della mietitura, anche per noi si celebra all'inizio dell'estate, no? Israele è un po' più a sud, quindi fine maggio è già il tempo della mietitura. Allora, è la festa, è una festa agricola legata allo stanziamento nella terra. Il popolo fuggito dall'Egitto, dalla schiavitù, viene portato nella terra. La prima grande celebrazione di lode a Dio è per i frutti della terra, perché sono il segno tangibile della fine della schiavitù e della fine dell'essere nomadi nel deserto. Se uno ha abbastanza tempo per seminare e per raccogliere, vuol dire che ha una casa, che per un popolo di schiavi e nomadi non è poco. Asterisco, nota fondo pagina, questo è il livello più basso, no? Minimale, più umano, noi diremmo, meno spirituale di questa festa. Ma per esempio, quanto noi viviamo questa capacità di capire nella nostra vita dove sono le nostre case, no? Dov'è che abbiamo tempo di seminare e di mietere e di essere lieti per una mietitura? E stiamo parlando ancora di un livello molto terra terra, cioè non stiamo salendo nella profondità spirituale di questa festa, stiamo parlando proprio di un livello di dinamica psicologica, no? Noi consideriamo stare fermi abbastanza dalla semina alla mietitura una sorta di, come dire, di borghesismo, no? Abbiamo fatto il mito dell'essere nomadi, il mito dell'essere sempre in transito, no? Dunque non festeggiamo quasi mai nessuna mietitura, nessun raccolto. Mi pare che sia una cosa su cui ci sarebbero già due cose da pensare, se non altro per celebrare Pentecoste. Questo è il livello più basso, cioè più basilare della festa. Allora, nasce come festa della mietitura e giustamente si trasforma, cioè nella crescita della comprensione del dono di Dio, gli ebrei mano a mano, come dire, esplicitano questa cosa, no? I frutti della terra come segno del non essere più schiavi, del non essere più in esilio, del possedere una terra, dunque poter seminare e poi raccogliere, no? E la festa di Pentecoste diventa a mano la festa del rinnovo dell'alleanza, cioè il dono della legge sul Sinai, la celebrazione, la memoria di quando Mosè riceve le tavole della legge. Anche qui pensate che bello, no? È la grande mietitura, il dolore del popolo, la seminagione del dolore del popolo miete le tavole della legge. Il popolo che ha seminato nelle lacrime dell'esilio, nelle lacrime del deserto, nella fatica della fedeltà al Signore, ha seminato, ha raccolto come frutto maturo le tavole della legge. E dunque la festa della mietitura è la festa del grande frutto, no? Che è il dono delle tavole della legge. Anche qui bellino, perché soprattutto nella zona, cioè in alcune fasce geografiche dell'ebraismo, non dappertutto, la festa di Pentecoste viene accompagnata da un prima e un dopo. La celebrazione liturgica di Pentecoste viene accompagnata da alcuni giorni prima e alcuni giorni dopo, in cui alcuni giorni prima ricordano la permanenza nel deserto, no? Per dire, ricordatevi che mietere il dono della legge vuol dire aver seminato nelle lacrime del deserto. Ma, cosa ancora più carina secondo me, viene accompagnata da una specie di post-festa, il giorno dopo la festa, che è un giorno di penitenza per la costruzione del vitello d'oro. E cioè, perché gli ebrei ricordano che mentre loro, proprio nel momento in cui ricevevano il grande dono della legge, hanno mancato di fiducia, no? Non hanno saputo aspettare. Allora c'è questa festa che diventa proprio, come dire, complessa, no? Questa è la festa a cui Luca si riferisce, primo. Secondo, la festa di Pentecoste veniva celebrata 49 giorni dopo la Pasqua. 49 non è un numero casuale, 7 settimane dopo Pasqua, anche noi la celebriamo 7 settimane dopo Pasqua. Sono 7 per 7, che sarebbe come quella faccenda di 70 volte 7. 7 volte i 7 giorni della creazione. Allora, ci sono andati 7 giorni a Dio per creare tutte le cose. 7 volte i 7 giorni in cui si è creato tutto vuol dire sempre e ogni cosa, cioè niente resta fuori da questo 7 per 7. Come dire, la creazione dura 7 giorni, ha da un primo a un settimo giorno con il giorno del riposo, no? Allora, se le creazioni sono 7, sono tutte le creazioni possibili. Ok? E questo significa che il tempo pasquale dura per sempre e per ogni cosa. Non c'è un solo giorno, nemmeno il giorno del riposo, no? Nessun giorno di tutto l'universo e di tutta la storia è fuori dal tempo pasquale. Questo per esempio per noi cristiani è molto chiaro nella liturgia, perché per tutto il tempo pasquale si dice in questo giorno in cui Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato, no? E non è più il giorno di Pasqua. Sono quasi 2 mesi, 1 mese e mezzo, no? E sempre in questo giorno. Nei racconti delle apparizioni voi vedete che iniziano tutti con in quello stesso giorno, che pare che in quella domenica di Pasqua è successo di tutto, nel senso che dovevano esserci 500 ore, no? Ma perché è sempre lo stesso giorno della Pasqua. La Pasqua è veramente definitiva per tutto, per sempre, non c'è più spazio d'altro, no? 49 giorni dopo la Pasqua. E notate la finezza con cui Luca inizia: mentre il giorno di Pentecoste stava per finire. Allora, dove sta la Chiesa? Sul bordo finale, mentre sta per finire il giorno Pentecoste, di tutto il tempo e tutta la storia che sta già sotto la Pasqua. Al tramonto, proprio mentre sta per finire. Come dire, niente è fuori dalla resurrezione. Certo, la Chiesa sta un po' sul margine, sta un attimo dalla parte, come dire, se questa cosa finisse starebbe dalla parte guardando verso l'esterno. Non solo, ma la Chiesa sta nasce, si fonda, ha la sua anima, secondo Luca, nel giorno della mietitura. La Chiesa è il dono compiuto di una lunga seminagione, e la casa è avere abbastanza tempo per seminare, per mietere. Ed è il giorno delle grandi tavole della legge, del grande dono di Dio per il suo popolo. Dio ha dato il grano prima di tutto perché il suo popolo vivesse, poi ha dato la legge perché il suo popolo stesse con lui nell'alleanza, no? E quando i tempi furono compiuti ha dato la Chiesa. Sono sempre parenti, eh? È lo stesso tipo di doni, non è un altro dono. Asterisco, nota a fondo pagina, spero veramente, vivamente, che non pigliate questa osservazione che sto per fare in tono polemico, perché non ce l'ha, veramente non ha nessun tono polemico, è una constatazione con tutta la bellezza di questa constatazione per me. La Chiesa non sta in parallelo con la Pasqua, sta in parallelo con i 10 comandamenti, cioè con l'Antico Testamento. Fa parte delle cose dell'antica legge, che non sono poche, cioè non sono come noi, se abituati a pensare, c'è l'antica legge che è finita, poi c'è Gesù, ha cominciato tutta un'altra storia, no? Quindi si butta via tutto. Ma sta dalla parte delle cose che attengono alla storia degli uomini, in qualche modo, non alla storia di Dio. Non sta dalla parte della resurrezione, della Pasqua, che è tutta la storia di Dio che si manifesta nella sua pienezza. Perché quella è già instaurata ed è instaurata per sempre, 7 volte 7. Non c'è più niente fuori da quella Pasqua. Dio ha già detto la sua parola definitiva sulla storia. La Chiesa sta dalla parte, virgolette, degli strumenti, come la legge, strumenti ben nobili, mica una sciocchezza, no? Ma degli strumenti che abitano la fatica e la storia degli uomini, che fanno compagnia agli uomini nelle loro giornate, nelle loro fatiche, nel loro non sapere, non capire, essere arrabbiati, contenti, o per citare Gaudium et Spes, le gioie, i dolori, le speranze, le sofferenze. Cioè sta dalla parte di quelle cose che ci sono date per vivere e che dunque sono preziosissime per noi, perché abbiamo solo questa vita, non ne abbiamo un'altra, ma non sono la parola definitiva di Dio sulla storia. Faccio questa osservazione per dire che la Chiesa può essere solo un motivo per credere, non un motivo per non credere. Cioè, se la Chiesa è una casa che ci fa compagnia e che ci nutre, che è una mietitura per la nostra fatica, per le lacrime che abbiamo seminato da qualche parte, se è una compagnia di fratelli e di sorelle, se è il luogo dell'Eucarestia, bene, è un buon strumento, come le tavole della legge, ci serve per la nostra fatica di vivere. Se no, non importa. Se è un'altra cosa, non serve a niente, fine. Non è un motivo, non può essere un motivo di scandalo. Se è un'altra cosa, semplicemente non è la Chiesa. Dunque, non ci sposta di così. Non so se riesco a spiegarmi. Non sta dalla parte delle cose, delle parole definitive sulla storia. Sta dalla parte delle cose che fanno compagnia in un percorso. Boh, spero di essere stata un po' chiara. Allora, mentre il giorno di Pentecoste sta per finire, su questa soglia, su questo terreno di confine, su questo luogo di passaggio sta la Chiesa. E qui veramente tutto il testo è su questo tono, lo dirò ancora 150.000 volte perché è una mia grande riflessione di questo tempo, ma credo anche una cosa proprio di quelle che dovremmo ricordarci, e ne parlavo oggi con alcune persone. Credo anche una buona occasione per pensare intorno al sinodo, no? La Chiesa di cui ci parla Luca nel racconto di Pentecoste è una Chiesa che ha un grande sogno, no? Usavo oggi questa immagine che io trovo carina, non so se avete presente come era fatto il Tempio di Gerusalemme, no? Aveva delle zone diverse. Allora c'era, vabbè, fuori dal Tempio, giù dal Tempio, il mondo, no? il cuore del tempio era il Santo dei Santi, dove era conservata la memoria dei, appunto, delle tavole della legge, del grande dono, no? E dove entrava solo il sacerdote, il sommo sacerdote una volta l'anno, e c'era il tempio, che era il luogo del culto degli ebrei, e poi c'era il cosiddetto atrio dei gentili, che era un colonnato tutto intorno al tempio, uno spazio semiaperto, un portico, senza pareti, con le colonne, in cui per esempio potevano andare anche i proseliti, cioè non solo gli ebrei osservanti, in cui per esempio si vendevano le colombe, si trafficava, si incontrava la gente, si faceva due chiacchiere, cioè, insomma, in cui succedevano tante cose, ma in cui anche si pregava, si recitavano i salmi, insomma, era uno spazio vario, no? L'atrio dei gentili, cosiddetto. Allora, l'immagine di questa Pentecoste sull'orlo, è veramente l'immagine o il sogno di una chiesa che ha un grande cuore, che è il Cristo risorto, il grande dono, lo Spirito, il Santo dei Santi, che ha un luogo intorno a sé, il Tempio, no? Allora la pastorale, i gruppi, le parrocchie, le organizzazioni, bla bla, no? Ma che ha un grande atrio dei gentili, una sfilata di colonne aperte, non un muro, sulla soglia estrema di Pentecoste, no? Verso ciò che apparentemente è fuori dalla risurrezione, no? In cui si possa gratuitamente entrare, parlare, incontrarsi, no? E questo sogno di chiesa è raccontato da Luca innanzitutto mettendo la nascita della chiesa non al centro di un tempo, ma sul bordo. Cioè, la chiesa è un luogo di transito, è veramente un luogo che ha un atrio dei gentili, un posto gratis, dove i motivi per cui si vanno sono tanti e vanno tutti bene, non ce n'è nessuno ignobile. E dove c'è spazio per tutti, per ebrei, per proseliti, per greci, tutti quelli che ascoltano, no? Poi per connessione a questo viene in mente il capitolo 2 del Vangelo di Luca, dove quando Gesù viene portato alla presentazione al Tempio, ciò che accade, ciò che è raccontato da Luca con molta attenzione e molto spazio, non è la circoncisione di Gesù, che viene liquidata con un versetto alla fine dicendo fu circonciso secondo la legge, boh, ma è l'incontro che lui fa sulla soglia del Tempio, no? Dove incontra, non so se ricordate, Simeone e Anna, e cioè due vecchi, di cui uno, essendo un maschio giustamente, si perde in parole, no? Allora piglia il bambino, fa profezie, bla bla. Quell'altra, che era invecchiata, ci dice Luca, alla soglia del Tempio, quando vide il bambino, partì di corsa per andare a annunciare la redenzione a chi attendeva la salvezza di Gerusalemme. Allora Anna e molti padri commentano che Anna è la figura della Chiesa, che abita sulla soglia del Tempio, cioè con un piede dalla parte di Dio e un piede fuori, no? Attendendo di vedere il bambino, e quando lo vede non si ferma a parlare, a vedere, ma parte di corsa per andare a dire la redenzione a coloro che attendono la salvezza di Gerusalemme. Ah, questa è l'immagine di chiesa che ha Luca, no? E che fonda qui in Pentecoste. Vabbè. Allora, mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, siamo sempre al versetto 1a, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. E anche qui è già bellino, perché come dire, la precondizione di partenza è essere tutti insieme nello stesso luogo. Roba da 100 milioni di dollari. Già, come dire, abbiamo alcune difficoltà, almeno io ho alcune difficoltà a dire dove mi trovo io, non tanto dove mi trovo geograficamente, so che in questo momento sono qua, ma dove mi trovo io, cioè qual è il luogo della mia storia che io sto abitando. Già, se qualcuno me lo chiedesse così a freddo, ci avrei qualche problema a dire, no? Chi sono e dove abito. Dentro di me, rispetto alla mia storia, ai miei desideri, al mio percorso, alla mia fatica, no? Ma poi il dono prezioso, e chiunque sia adulto lo sa, di trovarsi insieme con qualcuno nello stesso luogo è una cosa che capita più o meno una volta su un milione. In genere non basta essersi sposati, essersi amati molto, essere anche molto amici, magari, cioè, ci va comunque una specie di grazia particolare, no? Per cui poi uno può decidere di far compagnia all'altro nel suo luogo, ma trovarsi tutti insieme nello stesso luogo è un problemino da niente. Allora, questo è come dire, è il pre-effetto della grazia, è esattamente il corrispondente al parlare in lingue. Noi di questo testo abbiamo sempre questa immagine di questi che parlano, tutti i popoli, tutte le lingue, quegli altri capiscono tutti, no? E facciamo tutte le riflessioni sulla testimonianza, la missionarità, dovremmo parlare tutti, bla bla, che è anche vero, ma come dire, questo è il frutto che si vede di una cosa che succede prima, che è quella di essere tutti insieme nello stesso luogo. Cioè, la grande grazia che viene da Dio è che noi possiamo incontrarci riconoscendoci nello stesso luogo, così come i pagani possono dire, parlano, li capiamo ognuno nella nostra lingua. L'effetto interno è quello di ritrovarsi nello stesso luogo. Qui faccio un piccolo esempio, come dire, probabilmente che suona un po' presuntuoso, spero di no, perché non c'è tono di presunzione per me, ma io credo che per esempio l'esperienza di queste lezioni in questi anni è un'esperienza di questo tipo. Credo che tra noi siamo persone molto diverse per età, per condizione, per problemi, per storie, eccetera, eccetera. Alcuni tra noi sono amici, altri non si sono mai visti altro che qui, probabilmente. Certo, in queste lezioni non facciamo grandi chiacchierate perché di solito parlo sempre solo io, ma ho come la sensazione che l'incontrarsi intorno alla parola di Dio consente di riconoscerci reciprocamente in uno stesso luogo. Cioè di riconoscere che la parola di Dio ci parla là dove ciascuno di noi è e non ci divide. Questa è un'esperienza di Chiesa, questo è un aspetto, una parte di un'esperienza di Chiesa, e l'essere tutti insieme là nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo come di vento che si abbatte gagliardo e riempì tutta la casa dove si trovavano. In questo versetto Luca ha una scelta di alcune parole che per lui sono molto tipiche e molto particolari. Innanzitutto questo all'improvviso è bellissimo, perché in tutta la scrittura c'è questa faccenda che le cose vanno avanti per millenni, Dio dei tempi eterni, non si capisce mai cosa succede, la storia della salvezza è lunghissima, e poi tutto quello che succede succede sempre in fretta. Cioè c'è sempre questa roba che pare che uno sta dei millenni che non succede niente e poi improvvisamente tutto precipita. E ad esempio, forse ve l'ho già raccontato, un po' di tempo fa parlavo con un rabbino del collegio rabbinico di Roma, perché discutevamo su un testo, insomma, vabbè, tutta una storia lunga, che è il testo delle prescrizioni rituali per la Pasqua ebraica in Esodo, in cui c'è tutta questa faccenda dei cibi, e una delle cose che persino noi conosciamo, quindi è proprio un classico, è quella che si mangia pane azimo, non lievitato, no? Perché nella cena, nel seder pasquale, perché, dice il testo scritturistico, bisogna mangiarlo in fretta, no? Non c'è tempo per farlo lievitare, per cui si mangia vestiti da viandanti, fianchi cinti, in piedi, in fretta, no? Pane lievitato, non lievitato. E questo rabbino diceva che una delle croci esegetiche degli ebrei è questo testo, perché questo testo è collocato in una certa data, non mi ricordo se è il 6 di Tishri, cioè una certa data X, e si dice che tutto questo andrà fatto 15 giorni dopo, quando il Signore libererà il suo popolo. E dunque lui dice, di per sé c'era tutto il tempo di lievitare il pane, cioè non è un problema tecnico, non è un problema organizzativo, dunque perché? No? E allora da lì siamo venuti a ragionare su questa faccenda di queste cose che non succede mai niente, poi succede tutto in fretta, tutto all'improvviso, no? Tutto d'improvviso. E lui diceva che secondo i rabbini, questa idea a me è molto piaciuta, dunque ve la racconto, la salvezza, come gli amori, ti piglia perennemente alla sprovvista. Non c'è mai modo di trovarcisi preparati. È come se uno si trovasse in tuta da ginnastica in una serata di gran gala, no? Che sono tutti in frac e lui si trova. Dice, quando la salvezza succede, succede sempre così, non c'è un altro modo in cui può succedere. E io gli dicevo, vabbè, ma perché? No, perché almeno secondo le esigenze che voi fate. E lui diceva, perché Dio viene da altrove. E devo dire che questa idea mi è piaciuta tantissimo, no? È molto vera, trovo, no? Dio viene, come gli amori, esattamente, che ci pigliano sempre, che uno dice sempre, quando meno, guarda, proprio non ci pensavo, no? Cioè, uno è sempre preso alla sprovvista se è aperto su un altrove possibile, gli arriva sempre tra capo e collo, e dunque è sempre all'improvviso, è sempre di colpo. Asterisco, ennesima nota a fondo pagina, spesso io mi chiedo come mai ci sono tempi della mia vita in cui non mi succede niente all'improvviso. O come la sensazione che questo abbia a che fare con la mia, come dire, accettazione di ciò che viene d'altrove, no? Cioè, quanto più uno governa la sua vita, la organizza, la struttura, la pianifica, anche la sua santità, tanto meno c'è una possibilità che qualcosa arrivi all'improvviso, no? Perché niente ti arriva d'altrove, tutto ti arriva da dentro, la tristezza come la gioia, la bontà, la virtù come le cattiverie, ti viene tutto da te, no? E dunque niente arriva all'improvviso, inatteso. Allora, venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. La cosa divertente è che qui, come spesso nella scrittura, noi non leggiamo il testo, per cui tutti abbiamo l'immagine che lo spirito è un vento. Il problema è che qui dice che quello che viene è un rumore, è un rombo, come di un vento. Ma non dice che è un vento, dice che è lo stesso rumore che fa il vento. Ed è carino, no? Perché c'è questo rumore, lo spirito è rumoroso. Un mio amico, sempre di questi rabbini, diceva che lo spirito è un cucciolo rumoroso, fa tanto caos quanto i cagnolini che girano intorno ai piedi. E devo dire, l'immagine è molto bella, no? Lo spirito di Dio, il ruah, il soffio, è veramente un cucciolo rumoroso, che uno ha la sensazione che sia inutile, molto simpatico. Tutti noi credo abbiamo un'istintiva simpatia verso lo Spirito Santo, nel senso che pare una bella cosa, no? Quella un po' più creativa, un po' meno istituzionale, però uno cosa se ne fa? Cioè, ha la bellezza di un cucciolo, no? Molto tenero, però di quale utilità? Cioè, poi parliamo di cose serie, allora zitto tu, insomma, in sostanza, che è esattamente l'operazione che normalmente noi facciamo rispetto allo Spirito Santo. Cioè, carino, però che bella idea, la profezia, la cosa, la novità, la creatività dello spirito, però adesso parliamo di cose serie, dunque zitto tu. No? Questo è, non solo istituzionalmente, anche nelle nostre vite, no? Nelle nostre vite uno dice c'è un grande sogno, un grande desiderio, una serata di poesia, un attimo in cui uno dice wow, però potrei forse essere, fare, muovermi, diventare, sentirmi in un altro modo. Ah, che bello, dunque adesso pensiamo alle cose serie, zitto tu. Ecco, allora il rumore che fa lo spirito è questo, è il rumore inutile e bello che arriva all'improvviso e che riempie, dice Luca, tutta la casa. Allora, la scelta di questa parola per Luca è fondamentale. Luca la usa pochissime volte, e casa è, vi faccio un giochetto come al solito sulle etimologie, così ce lo ricordiamo. Economia, oikos e nomos, è la legge della casa. Allora Luca parla di economia del padre, l'economia della legge della salvezza, no? È la legge della casa. E la stessa radice ha ecumenico, grande come la casa, vuol dire ecumenico, della misura della casa. Già queste due cose secondo me sono troppo divertenti, no? Allora, lo spirito riempie tutta la casa. La Chiesa è stata spesso definita la casa, no? La Chiesa è ecumenica, grande come una casa. Il problema è che casa ha uno dentro. Perché grande come una casa può anche voler dire un monolocale di 28 metri, nel senso che se uno ha una casa piccola dentro, il suo ecumenismo è solo di 28 metri, molto piccolo. Se uno ha una villa di 4 piani con piscina, giardino, 7 dependance, eccetera, eccetera, come dire, grande come la sua casa è uno spazio dove c'è posto per tutti. E allora questo spirito rumoroso viene e riempie tutta la casa. Il problema è che per riempire tutta la casa ci può mettere un minuto o un anno, a seconda di quanto è grande la casa che ha da riempire. E spesso, come dire, nelle nostre vite il rumore è poco e lo spirito riempie velocemente, perché la casa da riempire è talmente piccola che basta poco. Ok, versetto 3. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro. Anche qui altra immagine stranota, che in genere si fa venire in mente un santino, cioè nel senso che c'è questa figurina dell'apostolo con questa specie di cappelletto che è una lingua di fuoco. L'immagine però che Luca usa è un'immagine molto bella, perché l'immagine c'è una sola materia di conoscenza comune che non si diminuisce dividendosi, ed è il fuoco. Io posso accendere infinite candele o infiniti fuochi da un fuoco, non sottraggo niente al fuoco d'origine, posso moltiplicare senza fine. Ci va un materiale, cioè per accendere infinite candele da una candela io devo avere delle candele, ma se io ho infinito numero di candele posso continuare ad accendere, la candela originaria non si diminuisce e tutte queste si moltiplicano. Allora, l'immagine che usa Luca coscientemente è questa: lingue di fuoco che si dividono sugli apostoli, cioè un dono che viene da Dio, che una grazia che si divide senza diminuirsi, che è il grande principio della Chiesa, che è esattamente il contrario di come di solito noi ci muoviamo, in cui ogni diversità viene interpretata immediatamente con la paura di una diminuzione. Se un altro è diverso da me, io vengo derubato della mia identità. Sto un po' schematizzando, ma insomma credo si capisca cosa intendo dire. E nella nostra esperienza c'è solo il fuoco, che la luce e il fuoco che si dividono senza diminuirsi, e per questo Luca indica le lingue di fuoco. La Chiesa che sta nascendo nasce sul principio della diversità, che non è furto, che non è insulto, che non è diminuzione, di una diversità che rende tutti più ricchi. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. E anche qui è proprio carino, secondo me, tanto carino. Sono tutti pieni di Spirito Santo e la prima cosa che fanno è che parlano. Il grande dono dello Spirito è l'espressione. Qualcosa vorrà dire, cioè, ci sarà un motivo. Non solo perché Luca qui sta raccontando il contrario di Babele, no? Allora, Babele è la confusione delle lingue, Pentecoste è tutte le lingue che si ricomprendono. Notate, non si torna a una lingua sola, eh? Non è che a Babele c'era una sola lingua di partenza, a Babele, che si divide, e poi allora a Pentecoste tutte le lingue divise diventano una lingua. No, a Babele c'era una lingua che si divide e a Pentecoste le lingue divise restano divise, ma ci si capisce. Ma certo, per questo Luca parla dell'espressione, ma non è un caso che noi pensiamo sempre, che lo stesso credo ci dice, che lo spirito è lo spirito di profezia, di parola, che noi siamo un popolo di credenti che vive della parola di Dio, che chiamiamo Gesù il verbo del Padre, la parola. La Chiesa nasce sulla possibilità dell'espressione reciproca. Pensate al racconto dei discepoli di Emmaus, sempre in Luca. I due discorrono tra loro e discorrendo un viandante può avvicinarsi e dire: di che cosa state parlando? Il tessuto della Chiesa non è le riunioni, Il tessuto della Chiesa è il parlare tra noi. Solo se parliamo tra noi circola lo spirito e c'è uno spazio per un viandante silenzioso per immettersi nella chiacchiera. E dunque, per esempio, questo significherebbe ripensare un attimo a come parliamo, di che cosa parliamo? A perché non parliamo quasi più? Cioè, perché delle cose serie si parla poco, male, per cui non abbiamo parole per dirle, non solo non abbiamo interlocutori, che a volte è vero, non c'è il tempo, che a volte è vero, ma non abbiamo le parole per dirle nemmeno noi stessi. Per esempio, molto spesso accade che noi non parliamo più con noi stessi, e non parlando più con noi stessi non c'è nessuno spazio per cui un viandante possa entrare nel nostro cuore e dirci di che vai parlando, che ti sta succedendo. Allora, io credo personalmente, questa è una mia ipotesi, quindi ve la do come tale, se vi interessa, vi serve, usatela, se no fregatemene, perché è un parere mio, non è mica parola di Dio, ma credo che questo sia il grande problema della Chiesa del nostro tempo, dei credenti del nostro tempo, in generale anche della cultura di questo tempo. La cultura del Novecento, per una serie di motivi storici, culturali, bla bla bla, è sotto un'enorme congiura del silenzio. E dunque poi ha dovuto inventare, dare nobiltà a una terapia, che è l'analisi, che è basata sulla parola. Perché uno abbia un posto sicuro, dove nessuno ascolta, protetto dal segreto professionale, cioè con tutta una serie di mega garanzie, per poter parlare. E dove l'unica, come dire, l'unica operazione medica che viene fatta è di farti parlare ascoltandoti. In genere, una delle cose che fa arrabbiare di più chi va in terapia è che il terapista non parla, no? Perché in realtà lui non è lui il malato, cioè è che uno deve parlare, non è la soluzione eventuale, le risposte, quello che trovi, ma che uno deve riprendere a parlare con se stesso innanzitutto, no? E dunque viene fatto fare questo esercizio. Allora, questo per dire solo come culturalmente questa faccenda non è così banale, no? Ma credo che questo sia doppiamente grave per chi si dice discepolo di uno che è chiamato la parola, il verbo, e per chi ha avuto il grande dono di un libro che è la parola. Io credo che il nostro mutismo, che il mutismo dei credenti, sia una delle più grandi colpe che abbiamo. Ci sono un milione di motivi, comunque la questione mi pare come si ricomincia a parlare. E per esempio un modo per ricominciare a parlare è ascoltare, no? E anche qui queste lezioni, ad esempio, sono state, almeno per quanto mi riguarda, nei rapporti con le singole persone, una grande occasione di ripresa di parola. Però forse possiamo autonomizzarci un po' su questo, cioè cominciare a riprendere parola. Perché se no, il potere di esprimerci dove è finito? Vabbè. Si trovava allora in Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. È molto bello, qui Luca fa un giochetto carino carino che si nota poco, no? Allora racconta questa faccenda, cosa succede, no? E poi descrive cosa succede fuori alla casa, e inizia e conclude in due modi molto diversi, per cui inizia dicendo: si trovavano allora in Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. Poi alla fine, quando quelli dicono, e com'è che li sentiamo, siamo parti, medi, elamiti, eccetera, stranieri di Roma, ebrei e proseliti, cretesi e arabi, giudei osservanti, ma chi l'ha detto? Come dire, guardati da dentro verso fuori, sono tutti giudei osservanti, guardati da fuori verso dentro, sono giudei osservanti, proseliti, stranieri di Roma, cretesi, arabi. Traduciamo: guardati da dentro la chiesa verso fuori della casa, sono tutti figli di Dio. Guardate da fuori della chiesa verso l'interno, uno ha il diritto di dire: siamo cattolici, non sono praticante, sono un po' ateo, ho dei dubbi, perché dalla parte degli uomini le differenze significano ancora qualcosa. Guardati da dentro la casa, si è tutti giudei osservanti. Ma questo non è solo un modo di dire molto pio, che tra l'altro va molto di moda di sti tempi, che siamo tutti tolleranti, fa tutto uguale. No, no, dalla parte della storia fa molto diverso. La questione che questi, su cui questi hanno uno stupore, è proprio: siamo diversi. È da prendere sul serio nella storia la diversità, non siamo tutti uguali. Ma dalla parte della Chiesa non è affatto rilevante questa differenza. Traduco. Noi siamo abituati a dire, ma no, ma in fondo nessuno va all'inferno, cioè non è che proprio, noi lo sappiamo se qualcuno va all'inferno, però noi siamo tolleranti, ormai non siamo più così, eh? Però certo, che quelli che vanno solo a messa la domenica e poi in realtà fuori ne fanno di tutti i colori, non è giusto, eh? Allora, questo è il nostro atteggiamento, che sarebbe esattamente il contrario di Luca. Cioè, guardati da fuori non c'è nessuna differenza, fa uguale, va tutto bene, il che è falso. E guardati da dentro, però non è giusto, perché quello lì non viene a messa, perché non è un bravo cristiano, eccetera. Allora, questo è un atteggiamento ateo. La Chiesa funziona al contrario, e cioè prende sul serio le differenze della storia, perché è con quelle che noi possiamo lavorare, sono quelle che ci riguardano, e su quelle che dobbiamo faticare, confrontarci, incontrarci, a volte scontrarci, distinguere, far la fatica di pensare, chiederci se l'altro, la differenza dell'altro ci fa crescere di più, ci dà una ragione che io non avevo pensato, se è un altrove che mi dice qualcosa, perché se noi diciamo che è tutto uguale, non c'è più nessun altrove. Ma è tutto giusto, hanno ragione gli ebrei, i proseliti, i cretesi, gli stranieri di Roma, gli arabi, e noi non abbiamo né il diritto né il desiderio di dare un giudizio. Allora è esattamente il contrario, non so se sono riuscita a spiegarmi, eh? Questa cosa secondo me è molto importante, perché in questo tempo credo che noi siamo molto preda di un pregiudizio comune, cioè di un modo di pensare molto diffuso, che apparentemente ha un involucro molto bello, che è questa cosa che si chiama la tolleranza, che sarebbe che questa tolleranza, così come circola poi nei suoi aspetti più concreti, è va tutto bene, fa tutto uguale. Attenzione, perché questa logica non è affatto tollerante, perché se è tutto uguale ho sempre ragione io. E nessuno può dirmi niente, perché io la penso così, e io ho diritto di essere rispettato. E questo è, come dire, l'inganno di una società falsamente tollerante, no? No? Però nessuno è allo stesso modo, no? Allora che uno crede, non crede, ma sì, no, ma in fondo fa tutto uguale. Fa tutto talmente uguale che alla fine io sono legge a me stesso e ho sempre ragione io. E che non c'è mai nessun altrove riconosciuto che mi possa insegnare qualcosa, perché tu la pensi così, vabbè, io la penso in altro modo, vabbè, va tutto bene. No, non so se riesco a spiegarmi, no? Allora, qui esattamente il giochetto di Luca è il contrario. Tutti sono giudei osservanti, guardati dalla casa, e poi invece loro si riconoscono diversi, no? E riconoscono nell'accettazione di questa diversità il grande stupore, le opere di Dio. Devo tagliare. Veduto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita, perché ciascuno li sentiva parlare nella propria lingua. Erano stupefatti e fuori di sé per lo stupore dicevano: costoro che parlano non sono forse tutti Galilei? E com'è che li sentiamo ciascuno parlare nella propria lingua? Due elementi qui, no? Lo stupore, la meraviglia, elemento molto sottovalutato. Le nostre chiese non meravigliano più nessuno, sono di uno scontato e per lo più di un triste, abbondantemente noiose, non c'è nessuna meraviglia, le nostre vite non meravigliano più neanche noi stessi, le nostre vite personali, no? Uno ha queste sensazioni tremende che tanto non gli succederà mai più niente, che tutto quello che doveva succedere è già successo. Senza stupore si è morti, credo che basta. E poi c'è questo e com'è che, allora, sul come nella scrittura abbiamo lavorato un anno, no? Abbiamo visto tutti questi come, queste domande, no? Allora il primo figlio dello stupore è la domanda come, che come abbiamo visto è il punto di partenza di tutti i possibili incontri con il Signore, no? Uno si domanda com'è che, no? ricordate Maria, come può accadere questo, non conosco uomo, come cantare i canti del Signore in terra straniera, come accadrà che la mia discendenza sia numerosa come la sabbia, no, tutti i come di cui abbiamo parlato, come può accadere che un uomo rinasca quando è vecchio per un anno intero, no? Abbiamo parlato di questi come. Allora, quello che succede sullo stupore, il primo figlio della meraviglia, è una domanda: come? Come è possibile? E questa domanda è la grande porta di Dio, è la grande possibilità perché un altrove ci raggiunga. E poi c'è questo bellissimo elenco: siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, eccetera. Nella scrittura ogni tanto ci sono questi elenchi che uno li legge e dice, boh, saranno parola di Dio, perché vabbè, tutta la scrittura è parola di Dio, ma no. Invece in genere hanno sono dei trucchi letterari, no? Hanno sempre un motivo. Qui c'è tutto un motivo anche geografico, che ricordate, dicevo l'altra volta, Luca ha questo tema geografico degli Atti. Allora qui c'è una espansione di, cioè tutte le terre di cui si parla sono dei confini. Cioè l'elenco serve a ridire la stessa cosa mentre il giorno di Pentecoste stava per finire. Cioè dice la delimitazione di un luogo di transito, di un luogo di passaggio, di un luogo cerniera. Tutti quelli che ascoltano sono gente che ha un piede dentro e un piede fuori. E li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio. E qui c'è una di quelle cose scontate, banali, semplici della scrittura che però si sottovalutano, no? Come la conclusione delle beatitudini, che dice: beati voi quando vi perseguiteranno e falsamente diranno di voi, no? In cui uno salta sempre quel falsamente, dunque tutte le volte che qualcuno lo rimprovera lui pensa di essere beato perché è perseguitato per il Cristo. In realtà nel 90% dei casi la gente ha ragione di rimproverarci, dunque non è affatto che falsamente siamo rimproverati, non siamo affatto perseguitati per il Cristo, siamo solo della gente che sbaglia. Non so se riesco a spiegare. Allora qui c'è un passo analogo letto milioni di volte che rischiamo di non sentire mai, e dunque alla fine che ce lo dimentichiamo e ci perdiamo un passaggio chiave. Cioè, che cos'è che da annunziare? Le grandi opere di Dio. Banale, cioè, ma banale, ma non così tanto, nel senso che poi alla fine uno spiega la Chiesa, organizza riunioni per organizzare altre riunioni, si occupa di spiegare la pastorale, organizza, e la cosa di cui si parla di meno nelle nostre parrocchie è Dio, in cui si parla della giornata mondiale di questo, della giornata mondiale di quell'altro, di 1500 cose, ma chi dice ancora le grandi opere di Dio? Mentre nell'altro dei gentili l'unica cosa da dire sono le grandi opere di Dio, no? Poi forse nel Tempio si può anche discutere su il rituale, si fa questo, si fa quello, ci organizziamo, no? Qui mettiamo questa pianta, là facciamo questa cosa, no? Va bene. Ma di per sé il punto di transito è dato dal fatto che si parla delle grandi opere di Dio, che l'esprimersi è esprimersi intorno alle grandi opere di Dio, non c'è altro da dire. Tutti erano stupiti e perplessi, chiedendosi l'un l'altro che significa questo. Altri invece li deridevano e dicevano: si sono ubriacati di mosto. In questa piccola conclusione c'è tutto il destino della Chiesa. Non è prevista la reazione che bravi, questi sono santi, hanno ragione, adesso mi converto. Che sarebbe quella che noi ci aspetteremmo. Cioè, quella che se funzionasse la Chiesa, allora tutti dovrebbero reagire così. Nella migliore delle ipotesi la reazione è: che significa questo? Nella peggiore è: vabbè, sono ubriachi. La salvezza, la conversione attiene a Dio. Se ci va bene, le nostre vite provocano una domanda: che significa? Se ci va male, forse saremmo accusati di essere ubriachi. Non è previsto altro, almeno dal testo di Luca, all'atto di fondazione della Chiesa. Ecco, mi fermerei qui. Basta.